In questa 31ª lezione noi continuiamo a parlare delle strategie della NATO. Abbiamo visto come la NATO si è dovuta passare dalla strategia del contenimento alla strategia del New Look, altrimenti detta della rappresaglia massiccia, e alla fine abbiamo cominciato a parlare della risposta flessibile. Risposta flessibile che ovviamente poneva dei dubbi a tutti gli alleati, e vediamo un po' di andare a esaminare un po' in dettaglio perché gli alleati europei soprattutto nutrivano dei seri dubbi sulla validità e sulla convenienza della risposta flessibile. Però tutto questo passaggio da una strategia all'altra vi dà una dimostrazione pratica di quello che si diceva nella prima parte del corso a proposito della dinamica degli opposti. Prima, l'Occidente aveva il monopolio delle armi nucleari, quindi poteva attuare la strategia di contenimento e successivamente la strategia della rappresaglia massiccia. Di fronte alla strategia della rappresaglia massiccia, l'Unione Sovietica cosa aveva fatto? Aveva sviluppato i missili, una cosa che gli americani avevano un po' trascurato, pur avendo preso nel loro ambito e nei loro istituti di ricerca un certo numero di scienziati tedeschi specializzati nelle famose V2 come Ferner von Braun, e quindi avevano dimostrato di poter lanciare l'arma nucleare addosso agli Stati Uniti qualora volessero, e parallelamente avevano attuato la cosiddetta strategia della periferia, no, degli attacchi periferici, in maniera tale da fiaccare, indebolire e logorare l'Occidente. Va bene? Quindi, in questa situazione si pone il problema di far approvare alla NATO la nuova strategia della risposta flessibile. La risposta flessibile che piaceva a pochi perché li costringeva a pensare un po' di più, contribuire un po' di più alla difesa. Contribuire alla difesa in tempo di guerra potenziale significa togliere soldi allo sviluppo sociale e dedicarli agli armamenti, perché servono armamenti non solo in termini qualitativi, ma anche in termini quantitativi, ed è proprio sulla quantità che si finisce per pagare il prezzo maggiore. Persino la Germania, pur essendo consapevole che il suo territorio sarebbe stato vetrificato in caso di aggressione sovietica, era favorevole alla risposta massiccia. Bene. E questo malgrado una infelice battuta di uno dei primissimi segretari generali della NATO, Lord Ismay, che disse: la NATO è stata inventata per tenere gli americani dentro, la Russia fuori e la Germania sotto. Infatti questo aveva un tono piuttosto sinistro con l'avvento delle armi nucleari, no? Quindi il problema principale era la difesa del territorio tedesco. Va bene. Gli Stati Uniti però non potevano più permettersi di vedere erode il loro potere in un certo numero di aree, soprattutto nel terzo mondo, dove c'erano in gran quantità le materie prime, per cui diede l'incarico a un comitato presieduto da Dean Acheson, no? Di riesaminare l'impostazione politica e militare dell'Occidente. I lavori dissero: noi dobbiamo privilegiare e fortificare la strategia e la difesa convenzionale in Europa a scapito di quella nucleare. Quindi, come vedete, Dean Acheson ripeteva quello che il generale Maxwell Taylor aveva già suggerito, no? E in effetti la difesa convenzionale dava migliori prospettive, le forze armate in Europa erano cresciute sia come qualità che come quantità, Bene, però la proposta Hutchinson fu, guarda caso, bocciata proprio dalla Germania, che sostenne una diminuzione della credibilità del deterrente nucleare porta ad aumentare il rischio dell'aggressione sovietica. E il segretario generale della NATO, Dexic, cominciò a fare dei suggerimenti per dare almeno una delle due chiavi dell'armamento nucleare all'Europa. Infatti, Dexic cosa fece? Disse: trasferiamo l'esistente arsenale nucleare americano nell'Europa occidentale sotto il controllo operativo dell'alleanza. Bene, quindi noi creeremo un'organizzazione in maniera tale che si farà un certo numero di azioni. Qual era lo strumento che fu pensato per mettere in pratica la proposta Sticker? Fu quella un'idea che risaliva al 59 di Robert Bowie, va bene, che era un consulente del Dipartimento di Stato, il quale aveva detto: perché non armiamo una flotta di navi di superficie dotate di missili Polaris? In maniera tale che noi da una parte scoraggiamo la creazione dei deterrenti strategici nazionali, no? La cosiddetta dissuasione, va bene? Perché si sapeva già che Francia e Gran Bretagna puntavano a crearsi uno proprio, va bene? E avere la maniera di dare all'alleanza una voce in più per decidere. E quindi si pensò alla cosiddetta MLF, Multilateral Force, 25 navi mercantili che dovevano viaggiare più o meno intorno alla cortina di ferro, pronte a lanciare i missili. Queste navi, oltretutto, avrebbero consentito di controbilanciare il ritiro dei missili a medio raggio Jupiter e Thor, che erano stati ritirati in esito alla crisi di Cuba. E la nostra Marina ebbe un'altra pensata, attrezzò un incrociatore che era in corso di rimodernamento mezzavito, Giuseppe Garibaldi, in modo da poter lanciare quattro missili Polaris, secondo un sistema che è stato concepito in Italia e che fu sperimentato in America con successo. Però ovviamente le nazioni non furono d'accordo, né la Germania né la Francia favorirono questa impostazione, anzi la Francia decise di crearsi la propria Force de Frappe isolata. Noi abbiamo visto qual è stato il compito della Force Frapp esclusivamente nazionale, e la Gran Bretagna invece ebbe dei problemi. Non riusciva a crearsi il proprio missile, il cosiddetto Skybolt, per cui si accordò con gli Stati Uniti in modo da mettere i Polaris, poi i Trident, sui propri sommergibili nucleari, a condizione che i sommergibili nucleari britannici fossero a disposizione della NATO e sarebbero stati impiegati solo in caso estremo per la difesa degli interessi nazionali britannici. Ci fu l'accordo di Nassau che sanzionò questo, accordo di Nassau fra il presidente Kennedy e il primo ministro Macmillan del 18 dicembre 1962. Ma questo accordo diceva anche un'altra cosa: la Gran Bretagna, a titolo di contropartita, metteva a disposizione dell'alleanza i propri bombardieri nucleari. La Gran Bretagna aveva sviluppato ben tre tipi di bombardieri nucleari, le cosiddette V, Vulcan, Victor e Valiant. Il Vulcan verrà mantenuto in servizio fino alla guerra delle Falkland, e alla sessione di Ottawa del Consiglio Atlantico fu anche deciso di proseguire lo studio sui problemi interdipendenti della strategia, delle esigenze di forze e delle risorse disponibili che potevano soddisfare le esigenze dell'alleanza. Ecco, quindi tutto sommato si salvava la proposta Hutchinson, va bene, però si diceva, vabbè, adesso vediamo come ci possiamo organizzare. Per la NATO aveva questo piccolo deterrente nucleare britannico e bisognava vedere con quale struttura impiegarlo. Quindi si crearono due organismi, in realtà se ne crearono tre. Il primo era il Comitato per le questioni della difesa nucleare, NDAC, bene? NATO Defense Advisory Committee, che era aperto a tutti i paesi membri, compresa la Francia. Poi c'era il gruppo per la pianificazione nucleare, NPG, Nuclear Planning Group, inizialmente costituito da 7 membri, che poi ha allargatosi fino a diventare l'unico organismo deputato. Infatti prima il Nuclear Planning Group era dipendente dal DPC, Defense Planning Committee. Cos'era questo DPC? Era la risposta della NATO all'uscita della Francia dalla struttura militare. Quindi tutto quello che era pianificazione militare sarebbe stato svolto senza che la Francia ci mettesse il becco. E questa era la funzione del Defense Planning Committee. Poi l'amministrazione Johnson, nel frattempo, prima di essere impelagata fino all'ultimo nel dramma del Vietnam, concepì una doppia linea di strategia. Una era quella di spingere per il cosiddetto disarmo, e l'altra quella di portare avanti la risposta flessibile. Vabbè. Qual era il presupposto di base di questa politica del doppio binario? Quello, come diceva il presidente Kennedy a suo tempo, né gli Stati Uniti né l'Unione Sovietica vogliono una guerra nucleare, né l'una né l'altra nazione vuole appiccare il fuoco che può distruggere la civiltà, lo sappiamo benissimo, prima ancora che si siano estinte le fiamme. La guerra che lascerebbe non una Roma intatta, ma due Cartagini distrutte. Ecco, è vero. La guerra nucleare sarebbe arrivata facilmente fino all'ultimo e quindi c'era bisogno, più che di disarmo, di limitazione degli armamenti. Ora bisogna ricordare però una cosa, che ogni limitazione degli armamenti, ogni processo di limitazione degli armamenti è estremamente penoso. È estremamente penoso e porta molto spesso a dei contrasti molto forti. Perché? Perché ogni procedimento di limitazione degli armamenti stabilisce delle gerarchie fra le nazioni e non tutte le nazioni sono disposte ad accettare queste gerarchie. Se si decide che io ho 10 e il mio concorrente ha 8, il mio concorrente si riterrà sminuito e quindi potrà protestare. E gli Stati Uniti però, grazie a Dio, in questo procedimento avevano un'esperienza che è stata abbastanza logorante e traumatica, l'esperienza dell'immediato primo dopoguerra. Nel primo dopoguerra si pensò a limitare gli armamenti navali che esistevano in grande numero e potevano essere uno strumento per il riaccendersi della guerra. E gli Stati Uniti in particolare cominciarono a contestare il Two Power Standards della Gran Bretagna. Two Power Standards della Gran Bretagna che poneva la Gran Bretagna in una posizione di privilegio rispetto a tutte le altre nazioni, Stati Uniti compresi. In particolare nell'ambito del congresso USA si levarono delle voci che dicevano: guardate che la Gran Bretagna ha sempre colpito e distrutto i propri nemici commerciali, l'ha fatto con la Francia, ha tentato di farlo con gli Stati Uniti nel 1812 e probabilmente vorrà rifarlo, quindi puntò sulla parità di forze fra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. La Gran Bretagna all'inizio rifiutò e poi fu costretta a aderire alle richieste americane solo dopo che il congresso USA votò un provvedimento secondo il quale la Gran Bretagna avrebbe dovuto restituire il notevole debito di guerra contratto nei confronti degli Stati Uniti. Ma abbiamo visto che, ritornando ai nostri giorni, il disarmo, anche quello creava dei dubbi nell'alleanza atlantica, perché era un'ulteriore riduzione dell'ombrello nucleare, e alla fine, pur di malavoglia, gli stati europei della NATO appoggiarono il processo di limitazione degli armamenti nucleari e alla fine nel 1967 approvarono la versione della NATO sulla nuova dottrina strategica della risposta flessibile. Adesso vediamo un attimino che cos'era questa versione NATO della risposta flessibile. Noi abbiamo visto la versione americana, quella voluta da Maxwell Taylor, che era piuttosto semplice. Prima di tutto si diceva: in Europa i leader sovietici appaiono aver seguito una linea di azione più prudente. Al di fuori dell'Europa, ogni volta in cui possono farlo senza causare rischi militari all'Unione Sovietica, i leader sfruttano attivamente ogni occasione per costruirsi delle posizioni dalle quali minacciare la NATO in caso di ostilità. Questo è vero specialmente in Africa, in America Latina e in Medio Oriente. Era il riconoscimento dell'efficacia della strategia periferica sovietica. Ecco. Però con questo non si volle allargare l'area di competenza della NATO ancora per il momento. Va bene, però questo diceva: le aggressioni contro il territorio della NATO sono improbabili, anche se la possibilità di ostilità che scoppiassero per motivi accidentali oppure per errori di calcolo, con la possibilità di degenerare, escalate in inglese, non potevano essere escluse. Quindi entrò nel concetto strategico NATO della risposta flessibile la divisione fra tre situazioni diverse: la pace, la tensione e la guerra. Ecco. Quindi entrò di moda il detto: la NATO deve dissuadere dalla guerra, ma in caso di fallimento dell'azione dissuasiva bisogna far pervenire il conflitto a una conclusione soddisfacente con un minimo di perdite civili e militari e senza perdite di territorio. Ecco, queste cose erano dei puntini sulle i che avevano voluto gli europei, quindi niente perdite di territorio, minime perdite di civili e militari. Bisogna vedere lo scambio nucleare quanto avrebbe potuto minimizzarlo. Però ricorderete anche che McNamara aveva cercato in tutti i modi proprio di minimizzare le perdite civili, proponendo all'Unione Sovietica di non bombardare le città. Vabbè. Quindi si prevede una flessibilità di reazione per impedire all'aggressore di prevedere con sufficiente approssimazione, leggo il testo proprio che fu scritto all'epoca, il tipo, l'intensità e il luogo della reazione della NATO, lasciandolo nell'incertezza della valutazione delle possibilità del nemico e quindi nella valutazione dei rischi cui andava incontro. Va bene? Quindi, in questa nuova situazione, con i tre stati di pace, tensione e guerra, si dice: vabbè, ci vogliono delle forze che siano a disposizione della NATO già in caso di tensione. In effetti, fino allora tutti quanti avevano promesso le forze della NATO, ma solo in caso di conflitto militare. E allora furono create le cosiddette forze di contingenza. La prima fu la Allied Mobile Force aerea, poi seguita dall'Allied Mobile Force terrestre, che doveva schierarsi nelle aree di crisi al primo insorgere di attenzione. Poi, perché questo schieramento di forze con la bandiera NATO nelle aree dove stava crescendo la tensione? Perché in questo modo si dimostrava la solidarietà dell'alleanza e la determinazione a reagire, il concetto del triple wire applicato proprio su una scala un po' meno estesa. Ricordate il concetto del triple wire o cavetto d'inciampo, quello che voi avete praticato da piccoli per fare dei dispetti ai vostri fratelli o ai vostri amici, uno tira il cordino quando passa, o un amico lo fa inciampare, lo fa cadere per terra, è proprio evitare che la crisi uscisse di controllo. La presenza delle forze NATO significava per l'Unione Sovietica: io devo battermi non solo, non tanto per costringere la nazione X a cedere alle mie volontà, ma devo avere a che fare con la forza della NATO, quindi con tutta l'alleanza. Va bene. Perché in effetti il gioco era diventato più sottile, era un gioco di pressioni, di quello che gli americani chiamano arm twisting, braccio di ferro, e lo stesso presidente Khrushchev aveva inaugurato il periodo della cosiddetta coesistenza pacifica, e la sua frase più famosa è questa: ho visto come vivono gli schiavi del capitalismo, che vivono piuttosto bene, anche gli schiavi del comunismo vivono piuttosto bene, dunque lasciamo che vivano come meglio loro piace. Khrushchev, vi ricorderete, che era il presidente e segretario del partito sovietico fino a metà degli anni 60, ed era diventato famoso perché era stato il commissario politico dell'Armata Rossa che si occupò della difesa di Stalingrado durante il secondo conflitto mondiale. Va bene, quindi voi vedete che si è arrivati a una situazione dove alla minaccia di una grande aggressione si erano sostituite le mille punture di spillo della strategia periferica, una specie di approccio indiretto, che è un tipo di approccio indiretto che abbiamo studiato precedentemente. Cos'è che spingeva Stati Uniti e Unione Sovietica a mettersi d'accordo? Stati Uniti e Unione Sovietica si cercavano di mettersi d'accordo perché loro avevano un interesse in comune, un grande interesse in comune, quello di rimanere le due superpotenze, tenendo al di sotto le altre nazioni. Va bene? Quindi voi vedete che questo avvicinamento fra Stati Uniti e Unione Sovietica aveva destato preoccupazione in ambito occidentale, ma, e lo abbiamo ripetuto quando abbiamo parlato degli approcci, anche all'interno del blocco sovietico, in particolare, aveva portato alla rottura dei rapporti fra Cina e Unione Sovietica. Va bene, però la situazione economica dell'Unione Sovietica stava gradualmente peggiorando, tant'è vero che la leadership militare sovietica, impersonata dal maresciallo Sokolov, propose un attacco preventivo in Europa, e la sua proposta era la cosiddetta difesa attiva, che poi è rimasta fino all'inizio degli anni 90 nella dottrina anche dei paesi satelliti dell'Unione Sovietica, o degli ex paesi satelliti dell'Unione Sovietica, che diceva: al minimo segnale di aggressione da parte dei capitalisti, noi scateniamo tutto il nostro potenziale bellico. Ora, questa idea della difesa attiva, che poi fu ridotta alla sola parte convenzionale, non piacque alla leadership, dove Brezhnev aveva sostituito Khrushchev, che cercò di sostituirla con due provvedimenti. Primo, la guerra economica, il dumping dell'acciaio e la creazione di navi mercantili estremamente poco costose, che facevano quindi una concorrenza terribile alle navi mercantili occidentali, che erano tutte altamente sovvenzionate. E l'altro fu quella di schierare i cosiddetti missili di teatro, dei missili a relativamente corta gittata, i cosiddetti SS-20, che creavano una minaccia per tutta l'Europa. Questa minaccia serviva anche per un altro scopo, però, per compensare il crescente impegno dell'Unione Sovietica nell'Asia. L'Unione Sovietica si era ritrovata prima a dover fare i conti con la Cina perché contestava il possesso sovietico della Siberia orientale, Bene, questa crisi fu chiamata la crisi dell'Ussuri, dal fiume che segnava il confine fra Unione Sovietica e Cina, crisi che arrivò al punto da convincere Mao Zedong a disperdere la leadership del partito per tutta la Cina per sopravvivere a uno strike nucleare sovietico. E poi ovviamente ci fu l'Afghanistan. Quindi la situazione fu che l'Unione Sovietica non aveva più delle forze decisamente superiori, forze aeroterrestri parliamo, decisamente superiori rispetto all'Occidente, tali da esercitare pressioni e minacciare l'Occidente. Quale fu la risposta della NATO di fronte allo schieramento degli S-20? Fu la cosiddetta doppia decisione. Bene. Doppia decisione che prevede prima di tutto di mettere i missili più o meno equivalenti, anche se in effetti più efficace, i missili Pershing e i missili Cruise, in territorio europeo nei paesi NATO, in modo da controbilanciare questa minaccia. Secondo, di avviare una serie di proposte per un efficace controllo anche di questi armamenti. Bene. Quindi le due decisioni e cosa facevano? Confermavano la strategia europea della NATO della difesa avanzata, no? Però mantenevano anche alto il concetto della risposta flessibile. Vabbè. E ovviamente questo però significava che, malgrado si guardasse il cagnesco sul fronte della Germania, quindi il cosiddetto fronte centrale, il contenzioso fra i due blocchi si spostava sui fianchi. I cosiddetti fianchi erano due, uno era il Mediterraneo e l'altro era ovviamente la Norvegia. Il Mediterraneo cosa aveva in gioco? In gioco c'aveva due cose. Primo, il controllo degli stretti turchi, che era la prima priorità per la Russia e per l'Unione Sovietica, che storicamente puntava verso i mari caldi. E poi il gioco di potenza nel Mediterraneo orientale. Voi ricorderete, nel 1967 c'era stata la guerra dei sei giorni che aveva grandemente umiliato l'Egitto, il quale cercava la rivincita. Per ottenere la rivincita si orientò decisamente in campo sovietico. Bene, quindi cosa fece l'Egitto? Fornì le basi per la flotta sovietica e ci fu appunto lo schieramento di un'intera squadra navale sovietica, la quinta escadra, nel porto di Alessandria e nel porto di Tartus. Ricorderete che all'epoca Siria ed Egitto erano uniti sotto la cosiddetta Repubblica Araba Unita. Questa serie di armamenti che venivano dati all'Egitto e questa dislocazione di navi portò subito a un incidente. Gli israeliani mantennero la sorveglianza della marina egiziana facendo pattugliare un cacciatorpediniere davanti alla costa dell'Egitto. E questo caccia, che è un vecchio caccia della Seconda Guerra Mondiale, caccia Eilat, un bel giorno, il 21 ottobre 1967, fu attaccato da missili antinavi che lo affondarono rapidamente con una grossa perdita di equipaggio. Va bene. Queste fu dichiarato, fu poi ammesso che questi missili erano stati lanciati da alcune motovedette egiziane che l'Unione Sovietica aveva concesso all'Egitto. In realtà poi si seppe che le vedette egiziane non erano neanche uscite dal porto, si erano solo affacciate all'imboccatura, e che i missili erano stati lanciati dai tecnici russi perché gli egiziani non avevano ancora imparato a gestirli. Quindi fino alla rottura dei rapporti fra Egitto e Unione Sovietica, cosa che avvenne sotto il successore di Nasser, Sadat, c'era una completa quinta squadra sovietica di base ad Alessandria, che quindi minacciava cosa? Minacciava la sesta flotta che, come ricorderete, aveva il compito di reagire a un attacco contrattaccando dal fianco sud verso l'Unione Sovietica mediante le armi nucleari. Quindi ci fu tutto un periodo di navi sovietiche che andavano dietro le protee, le ombreggiavano, gli davano fastidio, sommergibili nucleari sovietici che seguivano i gruppi da battaglia americani che si fornivano di altri sommergibili nucleari per dare loro la caccia, ma in particolare ci fu un grosso problema. L'Occidente non aveva missili antinave e quindi si cercò di sostituire questa carenza prima modificando i missili antiaerei esistenti e poi creando dei missili ad hoc. E quindi ci fu tutta una generazione di missili, beh, bisogna dire una generazione di missili che ebbero successo, come il francese Exocet, l'americano Harpoon e l'italiano Teseo. Bene, quindi ci furono un certo numero di azioni sul piano della strategia dei mezzi e anche sul piano tattico, perché ci furono ombreggiamenti, inseguimenti, situazioni di mancata collisione, tutta una serie di azioni ravvicinate che creano preoccupazione nella leadership della NATO, nella quale introdusse appunto le cosiddette regole di ingaggio. Voi ricorderete, quando si è parlato dell'uso limitato della forza, si parlava proprio di regole di ingaggio. Ecco. Però, perché fu creata tutta questa situazione? Tutta questa situazione fu creata proprio perché l'Occidente, e in particolare gli Stati Uniti, perdeva la propria capacità di usare il Mediterraneo come un proprio lago. E il Mediterraneo, ricorderete, era caratterizzato durante la Guerra Fredda dall'esistenza delle cosiddette tre isole: Italia, Grecia e Turchia, tre fronti terrestri che dovevano essere alimentati via mare. Chiaro che la presenza della quinta squadra sovietica non solo metteva in pericolo la capacità di controffensiva nucleare da parte della NATO mediante la sesta flotta, ma metteva a rischio il rifornimento dei tre fronti principali del fianco sud. Tant'è vero che uno dei comandanti della Sud-Europa, l'ammiraglio Small, disse che la capacità della NATO di controllare il Mediterraneo è a rischio. La difesa della regione sud si è concentrata in tre punti: l'Italia settentrionale, i cui centri industriali sono minacciati da un attacco, il fronte balcanico, dove la Bulgaria si contrappone alla Grecia e alla Tracia turca, e infine la Turchia orientale. I nostri piani si sono finora basati sull'ipotesi di una superiorità marittima dell'intero Mediterraneo, superiorità marittima che ovviamente veniva meno. E la questione arrivò al Consiglio Atlantico e il Consiglio Atlantico diede al ministro belga Harmel, ministro degli esteri belga Harmel, il compito di approntare un documento, il cui titolo fu Rapporto sui futuri compiti dell'Alleanza. E Harmel disse due cose: ci sono due compiti principali dell'Alleanza: la difesa delle regioni esposte, in particolare del Mediterraneo, e poi la difesa del fianco nord. Quindi, come si vede, si è passati da una difesa sul fronte terrestre, sul fronte centrale, a una difesa dei fianchi. e in particolare nel Mediterraneo, da quel momento si creò una organizzazione di sorveglianza permanente dei movimenti dei sovietici, sorveglianza permanente che fu un'operazione cosiddetta Eagle Eye, che è durata per vari decenni. Ovviamente ci fu il momento della crisi per l'Europa quando ci fu l'invasione della Cecoslovacchia, no? E la NATO reagì con delle dichiarazioni serie dicendo qualsiasi intervento sovietico che toccasse direttamente o indirettamente la situazione in Europa o nel Mediterraneo provocherà una crisi internazionale con gravi conseguenze. Bene, per dimostrare la determinazione della NATO, va bene, si creò la forza su chiamata del Mediterraneo, la cosiddetta NAVOC for Med, che fu creata per riunirsi due volte l'anno e dimostrare la solidarietà della NATO a mantenere il controllo del Mediterraneo. Ci volle la rottura delle relazioni fra Egitto e Unione Sovietica per migliorare però la situazione, perché fino a quel momento, parliamo del 1979, che poi parlo del 1989, quando Sadat cacciò i sovietici da Alessandria e la NATO ritornò in una situazione relativamente buona nel Mediterraneo.